Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Amore, devo dirti una cosa.
Finalmente mi vuoi sposare?
No, meglio. Io sono incinto. Aspettiamo un bambino.
Ragazzi, vi devo dare un annuncio. Sono incinto. Per 9 mesi circa non potrò fare i calcetti.
Ma davvero, bro? È una cosa fantastica.
Certo. Lo chiamerò Riccardo.
Ho voglia di un gelato alla nocciola.
Ok, un gelato alla nocciola. Vado subito a controllare, eh?
Grazie.
Amore, c'è solo questo di gelato, va bene?
No, lo voglio alla nocciola.
Amore, questo ci abbiamo.
Ai, 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 ai. Mi si sono rotte le acque.
Cosa stai dicendo?
Mi si sono rotte le acque.
Sì, sei il quinto mese, smettila.
Ai, sto morendo.
Muoviti, muoviti.
Una delle facezze più ricorrenti nelle commedie brillanti, nelle pochade, ma nelle barzellette, è il paradosso dell'uomo incinto. Possiamo, fino a che vogliamo, parlare di fluidità, di sentimenti nei confronti dell'appartenenza di genere, di cambiamenti radicali di aspetto esteriore di genitali, ma ancora, diciamo, la grande, profonda, radicale differenza fra chi nasce uomo e chi nasce donna è chi nasce donna può partorire, chi nasce uomo no. Sembra che dopo varie avvisaglie siamo molto vicini in realtà anche a questo abbattimento di limite alla nostra evoluzione nell'essere tutto quello che vogliamo. Oggi su vari giornali, lo leggo sul mio giornale, sulla Stampa, un reportage da Belgrado di Letizia Tortello, il professor Miroslav Djordjevic, che lavora in una clinica d'eccellenza a Belgrado specializzata appunto nella transizione, sembra che sia il maestro della transizione, ha annunciato che, pensate che lavora anche a New York, al Mount Sinai, che è una delle migliori strutture sanitarie del mondo. Lui sta un po' a Belgrado e un po' in America, ha fatto migliaia di interventi in 30 anni, perfettamente riesce a trasformare chi nasce uomo in donna, chi nasce donna in uomo. Questo mi sembra che ormai è un traguardo raggiunto in maniera abbastanza perfezionata da chirurgia, ma lancia l'ultima sfida. Dice: la mia sfida più grande è arrivare al punto in cui un paziente uomo diventa donna e sarà in grado di concepire e partorire un bambino. Dopo l'impianto di utero e ovaie, che già avviene da donna a donna, ci vogliamo essere i primi al mondo. E non ho difficoltà a pensare che con i progressi della moderna chirurgia questo sia un traguardo facilmente risolvibile. Verrà un giorno in cui uno nasce uomo, se si sente donna avrà una completa trasformazione esteriore, compresi gli apparati genitali, da uomo a donna, si sentirà finalmente donna, ma potrà anche compiere l'ultimo passo verso l'essere donna, potrà anche partorire un figlio. Questo rimetterà un po' in discussione tutti i parametri, tutte le resistenze, tutti i modi di pensare che naturalmente si ancorano a un passato tradizionalmente ordinato su una dualità e divisione radicale tra generi, un binarismo insormontabile. Oggi bisogna pensare che l'uomo, nell'evoluzione naturale, nell'evoluzione che compie anche lavorando, rimpaginando, riprogettando se stesso, arriverà anche a questo. Ecco, diamolo per fatto, diamolo per scontato a questo punto. L'unico problema non è tanto quello tecnico, ma è quello della percezione generale rispetto a questo problema. Guardate che se mi avessero detto a me all'età di 5-6 anni che, ne so, si potrà trapiantare il cuore, o l'avessero detto ai miei genitori, avrei detto: ma no, una cosa follia, non avverrà mai. Io ricordo lo sconcerto a casa mia quando si ebbe la notizia del primo trapianto di Barnard di cuore. Sembrava notizia, una fake news, allora non si chiamavano così, una cosa impossibile. Il primo bambino concepito in vitro, ma una cosa abominevole, verrà fuori un alieno, non sarà mai una persona come un'altra. Oggi, insomma, percentuale altissima, i bambini nascono con interventi, diciamo, ingegneristico-artificiali rispetto al semplice accoppiamento dei loro genitori. Quindi Ci abitueremo anche a questo? In che maniera ci abitueremo? Vorrei capire qual è oggi però il sentiment generale rispetto a questa possibilità. Immaginate che il professore di Belgrado abbia già dato annuncio e si vede in mano tenere in braccio il primo bambino nato da un essere umano che nasce uomo, diventa donna e fa un bambino. Immaginate questo sia avvenuto. Immaginate di vederlo in tutti i telegiornali, di vederlo ospite dei talk, vedere questo bambino ormai diventato celeberrimo. E cosa pensereste voi? Cosa vi porreste come problema? O sarebbe un problema che avete già sormontato nella vostra capacità di elaborare una contemporaneità in continua mutazione? Quindi 800240024, abbiamo un gruppo di sondaggisti proprio da Belgrado scelti per sondare il vostro parere proprio dalla fonte, dalla scaturigine prima di questa notizia. Sondaggio.
Da uomo a donna, da donna a madre. Uno dei massimi esperti mondiali delle tecniche del cambio di sesso, il dottor Miroslav Djordjevic di Belgrado, ha dichiarato che darà la possibilità a donne trans di partorire tramite l'impianto di utero e ovaie. È il secondo medico che fa questa affermazione, dopo l'annuncio di un medico indiano di Nuova Delhi di alcuni mesi fa. Se questo tipo di intervento, una volta nemmeno lontanamente immaginabile, diventerà, come sembra, presto realtà, come verrà accolto? Su questo vogliamo interpellare il nostro pubblico. Come considerate l'idea che una persona nata uomo possa un giorno partorire? Chiamateci ora all'800240024 e diteci se, secondo voi, 1. È un abominio. La sola idea di un uomo o ex uomo in gravidanza sarebbe un affronto a Dio e alla natura e porterebbe la nostra società all'autodistruzione. 2. Forse la cosa è meno sconvolgente di quanto possa sembrare. In fondo, già per le donne il trapianto di utero è possibile. In questo caso si aiuterebbero le persone a completare il loro percorso di transizione. 3. Approvo totalmente. Con la gravidanza maschile avremo finalmente la vera parità di genere e faremo un passo in avanti nella nostra evoluzione sociale.
800240024. Il tema lo proponemmo già tempo fa, quando ci fu il medico indiano che fece questo primo annuncio. Ma due annunci di due clinici, quest'ultimo considerato un medico all'avanguardia rispetto a queste tecnologie di transizione, ci sembra che quasi siano l'avvio a una prossima conferma di questa notizia. Quindi per un attimo facciamo uno sforzo, diamolo per scontato. Abbiamo visto che una persona nata uomo ha partorito un bambino. Cosa pensate voi? Cambierà il mondo? Si modificherà la realtà? Vi poniamo tre domande molto semplici e molto difficili da eludere, non c'è una quarta risposta. Il primo dice che è un abominio, è la prima resistenza verso ogni mutazione. Questa è una mutazione non da poco, la differenza fra uomo e donna insormontabile è che la donna è un genere, il genere femminile è un genere regolato, la donna ha delle regole, le regole la portano poi a essere madre, l'uomo può essere sregolato totalmente e finché non si supererà questa differenza non ci sarà mai comunque totale parità. Si comincia a pensare recentemente e attuare la transizione secondo un sentimento personale, un sentirsi o uomo o donna rispetto alla propria, diciamo, origine anagrafica, di cambiare l'aspetto esteriore. L'aspetto esteriore, comprese le differenze radicali che sono negli organi genitali, vengono cambiate. E quindi ci sono uomini che oggi sono donne e ci sono donne che oggi sono uomini a tutti gli effetti. Si sentono tali e vivono più a loro agio in un corpo che rappresenta più il loro modo d'essere. Questo ancora viene considerato come qualcosa che va contro una ipotetica legge natura, però questo già avviene, è innegabile che avvenga. Può avvenire qualcosa di ulteriore e di anche più radicale, che quelli che nascono uomini, che poi si sentono, che poi sentendosi donne diventano donne a tutti gli effetti, possano anche compiere l'ultimo passo. Voi pensate che sia una cosa possibile? E vi ho detto, le tre risposte sono queste. La prima è totalmente impossibile. La seconda lo considera che è qualcosa di, che in fondo non sconvolge, perché siamo già abbastanza abituati che ad esempio il trapianto dell'utero possa essere fatto da donna a donna. Quindi diciamo, se noi pensiamo a un'ingegneria di natura inviolabile, beh, questa ingegneria è già stata ampiamente superata. Terza è la posizione più drastica, la posizione che dice: ma siamo matti, dove andremo a finire? Ci sarà un punto di non ritorno, l'umanità impazzirà. Però vi dico, per esperienza mia personale, questo ragionamento sull'umanità che impazzisce, sul punto di non ritorno, era stato già fatto, ampiamente fatto, ogni volta che la scienza sembrava violare alcune condizioni che sembravano irreversibili dell'umanità, come appunto quella che le donne partoriscono e gli uomini no. Alessandro da Roma, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Dunque, come si pone rispetto al sondaggio, innanzitutto?
Al sondaggio, se non ho capito male, dovrebbe essere la risposta 3, cioè quella più favorevole in assoluto.
No, la risposta 3 è proprio quella che dice: mai nella vita una cosa del genere, perché andremo a finire chissà dove.
No, allora avevo interpretato
ha ragione, scusa, un attimo di confusione. La risposta 3 è quella che dice: finalmente faremo un passo avanti alla nostra evoluzione. Quindi è la posizione più aperta.
Esattamente. Sì, il dubbio era.
Può parte motivare questa sua scelta?
Ma sì, direi che tenuto conto insomma delle evoluzioni dal punto di vista medico, se poi questa notizia dovesse essere confermata con tutte le garanzie del caso, ovviamente, quindi fatto salvo gli aspetti sanitari, direi che è il completamento di un percorso. Essere ancorati ad un'idea di fatalismo, parlo da cattolico, cristiano, quindi insomma non da posizione atea, ma da persona religiosa, affidarsi ad un criterio di destino per cui il destino ti ha voluto uomo e così è giusto che tu rimanga perché madre natura o Dio che dir si voglia ti ha voluto così, equivarrebbe ad avere posizioni intransigenti anche nei confronti di un male che possa accadersi durante la vita, e visto che il Signore ha voluto così ti rassegna ad una morte.
Esattamente,
senza,
io nasco con una malformazione cardiaca, con un piccolo intervento posso vivere una vita diciamo nella norma. Il fatalismo vorrebbe: nasci con un problema al cuore, devi stare col problema al cuore. Esattamente la stessa cosa che noi diamo, naturalmente, giustamente, all'atto del concepimento e la nascita un senso di sacralità, quando secondo me poi è una funzione vitale come le altre, fa parte del nostro corredo biologico. Gloria da Bologna.
Sì, mi sente?
Sì, la sento.
Io sono una mamma che ha 4 figli, cattolica, e penso che il progresso ci possa portare anche a vedere degli uomini che partoriscono, e credo che forse sia l'unica condizione che mi potrebbe far accettare l'adozione dei bambini da parte degli uomini, perché io non, per me il fatto che due uomini possano adottare un bambino io non lo concepisco molto, perlomeno
possano partorirlo, sì.
Perché possano partorirlo, sì, perché quello è una fatica, è un percorso.
Capisco la sua domanda, dice: pigliatevi anche tutta la parte faticosa, diciamo, della gestazione, la gravidanza, il parto, e poi a pieno diritto vi sarete conquistati anche il fatto che potete farli, perché adottarli fatti da un altro, dice, la capisco perfettamente, però sto notando anche dai dati che mi stanno arrivando da Belgrado, che è strana nel senso per me non prevedibile, questa apertura da persone che dichiarano subito in anticipo di avere una visione diciamo confessionale della vita, ma sono pronti a questo tipo di apertura, e questo mi fa in qualche maniera riflettere. Ivan, provincia di Treviso.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ovviamente anch'io ho dato la mia approvazione, il mio pensiero positivo su questa cosa, ma la domanda vera è: si parlava di parità di genere, a parte che la parità di genere penso che sia tutt'altra cosa che non questa, allora a questo punto per raggiungerla anche la donna che diventa uomo dovrebbe poter fecondare, o no?
Sì. Su questo ancora diciamo la scienza non si è pronunciata, sulla produzione di spermatozoi da parte diciamo di una transizione dal femminile al maschile non si è pronunciata. Quindi ha ragione, lei mette il dito su un punto molto doloroso, dice: come vedi gli uomini sono comunque privilegiati sempre, perché gli uomini possono permettersi di diventare donne, fare figli, le donne si possono permettere di diventare uomo, ma non possono permettere di essere diciamo parte generatrice di un figlio. È interessante come quesito, ci fermiamo un istante, borsa.
Come considerate l'idea che una persona nata uomo possa un giorno partorire? Chiamateci ora all'800240024 e diteci se, secondo voi, 1. È un abominio. La sola idea di un uomo o ex uomo in gravidanza sarebbe un affronto a Dio e alla natura e porterebbe la nostra società all'autodistruzione. 2. Forse la cosa è meno sconvolgente di quanto possa sembrare. In fondo, già per le donne il trapianto di utero è possibile. In questo caso si aiuterebbero le persone a completare il loro percorso di transizione. 3. Approvo totalmente. Con la gravidanza maschile avremo finalmente la vera parità di genere e faremo un passo in avanti nella nostra evoluzione sociale.
Allora, 800240024, vi posso dare, intanto ringrazio Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma, vi do qualche dato rispetto ai primi risultati del sondaggio. I dati vengono da Belgrado, si trova appunto il medico luminare che ha dato questo annuncio, che arriverà presto a far partorire anche persone che nascono come uomo. Devo dire, ha chiamato a raccolta un sacco di giornalisti, perché ne scrivono tanti. La prima categoria, al 30%, sono quelli che lo considerano assolutamente un abominio, che grida vendetta alle porte del cielo. La seconda categoria, che dice che non è sconvolta, perché in fondo già tra donne e donne è possibile il trapianto di utero, al 25%. La cosa che trovo abbastanza sorprendente è che è al 45% la terza categoria, che vede anzi un passo avanti nell'evoluzione sociale il fatto che gli uomini possano partorire. Devo fare un chiarimento, era implicito, ammesso che sia necessario. Trapiantare un utero non significa che chi nasce biologicamente uomo possa produrre ovuli, almeno al momento entra in gioco tutto qualcosa che va oltre diciamo l'aspetto esteriore o l'organo. La capacità di produrre ovuli è data proprio da fattori biochimici che non c'entrano con l'utero o non l'utero. Mettono un utero in cui, come in una donna sterile, impiantano poi un ovulo che viene maturato, cresce dentro l'utero e poi l'uomo lo partorisce, in questa idea. Come pure è un po' difficile una donna possa produrre spermatozoi, forse anche a questo si potrà arrivare quando le parti dell'uomo saranno intercambiabili, compreso ogni componente del nostro corpo, e alludo anche agli aspetti neurologici, ghiandolari, ormonali e via dicendo. Al momento mi sembra che non si tratti di un nato uomo che produca ovuli, semplicemente ha un utero e può partorire, può avere l'esperienza della gravidanza. Tante donne sterili hanno l'esperienza della gravidanza, si fanno impiantare un embrione già fecondato, lo maturano dentro di loro e lo partoriscono, esattamente la stessa cosa. Riprendiamo qualche telefonata rispetto a quello che ci stavamo dicendo. Sonia da Torino, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, il mio parere invece non è molto favorevole, insomma, a questa
posizione. Posizione 1, quindi, posizione 1.
Posizione 1, sì, non abominevole, mi sembra eccessivo, però sinceramente io non
una
sono
forzatura.
D'accordo. È una sì. Forzatura, sì, non la trovo una cosa corretta. Sono, come posso dire, favorevole ai matrimoni gay, alle adozioni, a qualunque cosa sia. La mia mente è aperta a tutto, però questa mi sembra proprio una follia, sinceramente.
Ma cioè, una follia fino a che punto? Ammesso che la tecnologia trasformi un utero impiantato dentro una persona che nasce uomo, alla stessa stregua di un'incubatrice che funzioni correttamente. A questo punto l'uomo, l'uomo poi diventato donna diventa l'incubatrice di questo ovulo, è semplicemente questo, non ci dovrebbe essere differenza, immagino, se lo pongono come tale. Attraverso quest'utero che viene impiantato riceve nutrimento, il feto cresce e poi viene partorito come se fosse in un'incubatrice. C'è una differenza sostanziale poi nella essenza e l'umanità del bambino che nasce, perché sa, la stessa ipotesi e le stesse riserve c'erano anche per i bambini nati in vitro: non sarà mai come un bambino come un altro. Poi oggi nessuno si accorge più se nasce in vitro, se è fecondato attraverso un atto sessuale, attraverso un intervento medico e via dicendo. Penso che non supereremo questo fatto.
Però l'idea dell'uomo che partorisce non mi... sinceramente
non la piace. Vabbè, ma è lecito esprimere un parere, io sono qui per raccogliere pareri, quindi lei è di parere opposto. Dante da Milano.
Sì, buongiorno, io mi colloco alla prima scelta, però non austica come viene presentata dal presentatore. Però io posso dire questo, che purtroppo l'uomo ha un vizio da molti anni, di quello di intromettersi e di modificare ciò che è stato già creato. Dobbiamo fare un distinguo. Se un intervento
ma per fortuna,
medico,
per fortuna, se no, io se, sì, sì, dico, ma per fortuna, se no, un qualsiasi malessere ci porterebbe alla tomba se non intervenissimo su quello che è stato creato.
Signor Nicoletti, se si tratta di un intervento chirurgico per dare un cuoricino a un bambino che purtroppo sta male e ne ha bisogno, e anche Dio è d'accordo, perché Dio è per la vita, ama la vita, puoi impiegare l'uomo affinché la vita possa andare avanti, non ci metteremo a guardare quel bambino mentre muore. Ma per quanto riguarda il vizio dell'uomo di modificare ciò che Dio ha creato, l'uomo che diventa donna, la donna che diventa l'uomo, addirittura adesso vogliamo far partorire gli uomini, ma ci rendiamo conto dove stiamo andando? Cioè veramente stiamo modificando quello che Dio ha stabilito.
Sì, però Dante.
Il mondo non va...
No, chi è che parla? Antonio? Ho
Beato,
perso il conto di chi sta parlando.
Come Dio ha fatto.
Scusi, le chiedo il suo nome perché ho davanti scritto un'infinità di nomi e ho perso. Lei si chiama?
Io mi chiamo Dante.
Dante, ecco, Dante da Milano. Volevo dirle, Dante, il suo ragionamento è perfettamente coerente col suo modo di pensare, però lei pensa che non tutta l'umanità pensa che la realtà è stata creata da un Dio. Molti pensano siamo frutto di un processo evolutivo naturale per cui siamo diventati quello che siamo, e quindi mettere mano su questo processo evolutivo non significa compiere un atto sacrilego. È una visione del mondo, io capisco che nella sua visione del mondo questo venga considerato un atto lesivo alla volontà di Dio, ma molte altre persone pensano che in realtà ci siamo evoluti da un protoplasma, siamo diventati esseri pensanti, senzienti, che modificano l'ambiente, quindi ci organizziamo come vogliamo a migliorarci nel nostro punto di vista o cambiare secondo i nostri desideri la nostra natura. La sua posizione è coerente, non la discuto assolutamente. Andrea, provincia di Ferrara.
Sì, salve, buongiorno Nicoletti. Io sono anch'io, mi colloco nella prima opzione, totalmente in disaccordo e sono molto in linea con ciò che ha espresso poco fa Dante. Io non, anch'io non capisco questo voler il vizio dell'uomo di voler violentare e modificare la natura a suo piacimento. Quando l'uomo si è messo a modificare la natura, e lo stiamo facendo adesso col clima, ne abbiamo gli effetti nefasti. Ora ci vogliamo anche immettere dentro il biologico. Non è facile una questione di chiesa, o nonostante io sia cattolico, perché anch'io non credo alla favoletta di Adamo ed Eva, però è la natura biologica che ci dice che il figlio o la figlia nasce dalla donna, perché è così, e non possiamo modificare a nostro piacimento. Stiamo veramente degenerando, stiamo andando verso una società malata, e ce ne renderemo conto fra 50 anni. Perché ad oggi, se voi andate anche nelle scuole a parlare con i bambini delle medie, vi diranno delle cose che noi solo fino a 15 anni fa non pensavamo neanche. Siamo
ma questo
veramente...
vede sì, sì, vede Antonio, ogni generazione pensa che il mondo vada verso un abisso. Nelle prime tracce di storia, di racconto, di letteratura, c'è sempre una generazione precedente, una generazione diciamo più anziana, che è inorridita di quello che sono i giovani, come andrà il mondo, come finirà il mondo. È chiaro che il mondo che cambia ci spaventa quando siamo condizionati a un certo tipo di mondo. Io ho imparato a non spaventarmi, a guardare con curiosità e con attenzione, astenendomi dal giudizio. Tanto il mondo cambierà comunque, non ci sarà nessun profeta che andrà fra le passi dicendo ravvedetevi, tornate indietro nel tempo. Tutti quelli che ci hanno provato, poi alla fine è stato difficile tornare indietro nel tempo. L'umanità tende sempre ad andare laddove il progresso ci dà la realtà, l'illusione, l'intenzione, il desiderio di vivere meglio. Per persone che hanno affrontato questo cammino doloroso, difficile, complicato della transizione, probabilmente anche partorire un figlio può essere un'occasione di completamento e felicità. Quante donne partoriscono figli con ovuli, con embrioni che non appartengono a loro? Tantissime. Nessuno gli pone limite, perché dice se lo possono fare è giusto che lo facciano, e lo potranno fare anche gli uomini, che devo dire. Non mi sento ferito in nessuna mia convinzione. Se questo non porta danni alla salute generale, non porta malattie, non porta sofferenza, tutto quello che non porta sofferenza a me sta bene. Marco da Pistoia, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io secondo me, io sono per l'opzione numero 3, sono favorevole a questa cosa. Per il semplice fatto che se noi oggi, grazie alla medicina, grazie agli studi, grazie a tutto quello che è la ricerca, riusciamo anche a vivere più a lungo, a vivere anche meglio in alcuni casi, direi che una scoperta di questo genere, un'evoluzione di questo genere può portare solo ed esclusivamente benefici a quello che è il mondo della ricerca e del mondo umano.
Guardi, io posso una condizione che non provochi sofferenza, malattia, malessere, disagio, che nascano bambini come gli altri e non abbiano nessun problema, poi non vedo la differenza fra un ovulo messo in una donna a cui non appartiene e nasce il figlio, un ovulo messo in un corpo umano che gli fa da giusto ambiente per poter maturare, crescere e venire alla luce. Non ci vedo nulla di strano, ammesso che siano rispettate queste condizioni. Ci fermiamo un istante per il traffico. Melog. Vi aggiorno sugli ultimi risultati del sondaggio che stiamo facendo tra il nostro pubblico. La prima categoria, le persone che lo considerano un atto contro natura, un atto sbagliato, il fatto che gli uomini possano partorire, al 45%. La seconda categoria, che non è impressionata dalla notizia, dice se lo stanno facendo per le donne il trapianto dell'utero, potrà avvenire anche per gli uomini, non mi cambia nulla. La terza categoria, che è questa è al 20%, la seconda. La terza categoria, che è al 35%, sono le persone che lo vedono un passo avanti nel abbattere le barriere del binarismo, che è uno degli elementi che maggiormente in questo momento divide la società. Sul binarismo si contrappone il mondo conservatore, il mondo sovranista, il mondo del sex appeal, del punto di ripristino, rispetto al mondo più avanzato, in entrambe le parti con punte parossistiche che andrebbero in qualche maniera osservate meglio, approfondite meglio, ma il tema del binarismo è fondamentale. Guardate, nel nostro paese è ritornata la polemica genitore 1, genitore 2, anche semplicemente nelle terminologie già si vede che il tema è molto sentito e molto divisivo. Immaginatevi vedere un uomo con la pancia, sapete che sta per partorire, sconvolgerebbe moltissimo, ma gli sconvolgimenti dell'umanità passano presto. L'umanità è passata attraverso cambi di ottica, di punto di vista radicali, dalla forma della Terra, dal moto della Terra, dal rapporto fra la Terra e gli altri pianeti. Abbiamo cambiato completamente la nostra idea e alla fine nessuno ci ha lasciato la pelle, se non quelli che sono stati anticipatori del nuovo rispetto a chi voleva conservare il vecchio. Giancarlo da Salerno, buongiorno.
Salve, allora
praticamente credo che si possano attraversare tutte le fasi inizialmente, per poi approdare forse con cautela ad una possibilità che ci dobbiamo dare, alla luce per esempio di cose che accadono nella vita di un giovane o di una giovane, mutazioni genetiche che impediscono per esempio di avere un figlio. E quindi di fronte ad una mutazione che accade così, perché deve accadere, io non lo so perché, altrimenti apriamo un altro discorso infinito.
Avviene nel telefilm distopico Il Diario dell'Ancella, a un certo punto le donne non possono più partorire se non poche donne, queste poche donne diventano delle schiave destinate alla riproduzione, già la fantascienza ha creato questo scenario.
Si prende una cosa tale che per cautela veramente non deve assolutamente procreare, perché altrimenti procreerebbe molto probabilmente un mostro. E allora a questo punto per forza ci dobbiamo attestare quantomeno su una possibilità.
Non è detto che procrei un mostro, si diceva per la fecondazione in vitro, per altri tipi di azione clinica sul processo di gravidanza. Io penso che se nasceranno i figli da questo intervento, a nascere i figli esattamente come gli altri, se no sarebbe un intervento abominevole se nascessero figli diversi o con problemi, chiaramente, è chiaro. Quindi la sintesi qual è? Qual è la sua posizione?
La posizione è che in qualche modo dobbiamo cautamente cominciare ad accettare questa possibilità, perché c'è come tante altre. Altrimenti quindi, diciamo, non avremmo dovuto seconda, accettare nulla.
È una seconda posizione, dice, come sta avvenendo altre cose, non lo considera una bandiera di modernità, dice, però tanto accadrà, tanto comunque se possono farlo lo faranno comunque, quindi è inutile stracciarsi le vesti, è comprensibile. Claudio da Rimini.
Buongiorno a lei.
L'ascolto.
Mi permetto se lo accetta una correzione su quello che ha detto. Nel caso non sarebbe un uomo con la pancia, ma sarebbe una donna con la pancia, perché nella transizione da uomo è diventato donna e nonostante mantenga
ragione,
uno scheletro maschile,
per far capire la differenza. Ho detto una persona che nasce uomo, ha la sua transizione, diventa donna e compie l'ultimo passo, che può anche avere un figlio, può anche avere la gestazione e il parto di un figlio. Ecco, questo sì, deve essere corretti.
Sì. Io sono assolutamente d'accordo, anche perché avendo un figlio trans ho vissuto la sua disforia. Ho capito qual era il problema che aveva nascendo in un corpo femminile, quando mi è stato possibile accettarlo l'ho accompagnato a diventare quello che adesso è un bellissimo ragazzo che è uomo, nonostante abbia uno scheletro femmina è uomo, perciò e ritengo che la possibilità, al contrario, che un uomo facendo transizione verso diventare femmina, che possa avere anche un figlio, direi è che sono il completamento di questa transizione per poter superare tutto il dolore che queste persone soffrono durante la loro età, fino a quando non si rendono consapevoli di quello che effettivamente sono al di fuori, internamente, e non possono dimostrarlo esternamente. Perciò è un completamento di questa loro transizione che è una sofferenza assurda. Glielo
ma
posso
è importante
garantire.
Quello che le dice, perché
mi
sa,
scusi,
di questo tema
mi sto commuovendo mentre lo dico.
No, ma okay. La capisco perfettamente, è importante che parli lei, lo sa, perché questi temi se ne parla sempre in chiave teorica. Se uno non ha un'esperienza familiare o diretta di quello che significhi una disforia da dover gestire, non potrà mai rendersene conto. Sembra sempre che sia un capriccio, un vizio, una moda culturale. No, è una cosa reale, concreta. Uno nasce uomo e sente donna, uno nasce donna e sente uomo. E questo può essere il passo ulteriore per una parte di persone che seguono questo cammino di sentirsi ancora meglio. Così la vediamo. La soluzione è che comunque il nostro pubblico al 40% è contrario, ma al 35% si dimostra aperto verso questa possibilità. Alla prossima.